Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Ho già detto che conosco il BF. Quasi tutta la riva destra è coperta di boschi, la collina è piuttosto alta e vi si nota qua e là in mezzo al verde la macchia rossa di un tetto. La riva sinistra invece è bassa, piena di canneti tra i quali gli innamorati spingono la loro barca. Pescatori di lucci che trascinano la lenza da una chiusa all'altra col motore al minimo sono una minoranza. Più numerosi sono i pescatori di lasche e di cavedani che ormeggiano la loro barca a degli arpioni piantati a pochi metri dalla riva e che, seduti su un seggiolino, stanno immobili per delle ore, a volte per l'intera giornata. È uno degli incarichi di Léon Fradin, che ha il portamento di un cacciatore di frodo e porta tutto l'anno un abito di velluto da guardiacaccia, l'andare durante la settimana a mettere le esche in quei posti per i suoi clienti. Fradin, con i baffi sempre umidi perché ha l'abitudine di mordicchiarli, mi ha detto: «Quando se n'è andato c'erano almeno 5 pescatori sistemati al loro posto, tra cui il signor Resme, che si è alzato alle 4 per andare a ormeggiare tra una chiusa e l'altra. Il signor Resme, un uomo di una 50ina d'anni, è direttore al Ministero dei Lavori Pubblici e a Tilly è considerato il miglior pescatore di cavedani. Egli ha visto passare la canoa. Ha anche fatto segno a Bob di andare più al largo per non spaventare il pesce. No, non aveva l'impressione che Dan Durand avesse la lenza nell'acqua. D'altronde, se avesse pescato, avrebbe navigato più lentamente. In quel momento si trovava a 2 chilometri circa dallo sbarramento, verso il quale sembrava dirigersi, e una chiatta scarica che risaliva la Senna ha lanciato 2 colpi di corno per annunciarsi alla chiusa. Di domenica, quelle che fanno parte di un convoglio appartengono a una grande compagnia, restano quasi sempre immobili lungo la sponda. Ma c'è sempre qualche barca a motore portata dal proprietario che naviga anche in quel giorno. Il marinaio deve aver visto Bob quando gli è passato vicino. Sembra che si siano scambiati un cenno di saluto con la mano e Bob, per quanto se ne può sapere, viveva i suoi ultimi 10 minuti. Non ho potuto interrogare il marinaio, che a quest'ora deve essere lontano, sulla Sonne o sui canali dell'Est. È stato il signor Resme a parlarmi dei saluti scambiati. Per il resto non esiste quasi nessuna testimonianza. L'uomo della chiusa di Vivzo crede di ricordarsi del rumore di un piccolo motore mentre faceva manovra. Non vi ha prestato attenzione perché è abituato. Avevo freddo alle mani. Sembrava incredibile che avesse fatto tanto caldo il giorno prima e che il caldo si sarebbe fatto sentire anche quel giorno. Ho lasciato la chiusa un momento per andare a bere la tazza di caffè che stavo preparando quando si è annunciato lo svuotamento. Ho anche chiesto al marinaio se ne voleva e mi ha risposto che l'aveva appena bevuto. Avete guardato dalla parte dello sbarramento? Anche se avesse guardato, non avrebbe visto niente. Al di sotto dello sbarramento, difatti, a una decina di metri, proprio in mezzo al fiume, si stende un isolotto coperto di cespugli che nasconde in parte la vista. Il rumore veniva dall'altra parte. Il motore si è fermato? Probabilmente. Quando il battello si è allontanato, non ho sentito più niente. Poi l'uomo della chiusa è tornato a casa. È stato un pescatore che non è cliente del Beau Dimanche, che possiede una sua capanna nel Bief, a scorgere, pochi minuti dopo, una canoa vuota non lontana dall'isolotto, nel risucchio dello sbarramento. Qualcosa gli impediva di seguire il filo dell'acqua, come se fosse agganciata al fondo. In un primo momento ho pensato che fosse un'imbarcazione che si era staccata dalla riva nella parte superiore del fiume e aveva saltato lo sbarramento. È una cosa che capita ogni tanto. Avevo la lenza nell'acqua e lì per lì non mi sono preoccupato. A un certo punto, virando di bordo in prossimità della canoa, ho avuto, non so perché, l'impressione che stesse succedendo qualcosa di anormale. Ho ritirato la lenza, poi ho afferrato la canoa per una delle punte e così per un momento ha scivolato sull'acqua insieme alla mia, a sbalzi, come se qualcosa la trattenesse. Un uomo che non conosco e che pescava sulla riva ha gridato per chiedermi se avevo bisogno di aiuto. Ho fatto segno di no. Quanto tempo è passato facendo tutto questo? Forse 5 minuti. È difficile giudicare. Una corda tesa è immersa nell'acqua. Gli amatori della canoa usano queste corde con una grossa pietra in fondo per immobilizzare l'imbarcazione in mezzo alla corrente. Ho tirato e la corda si è allentata. Ho cominciato ad andare alla deriva e, tirando sempre la corda, non ho tardato a vedere emergere un braccio che sembrava farmi dei gesti. L'uomo, impressionato, ha lasciato andare tutto. Il suo nome non ha importanza. È un ebanista di Poteau, padre di 4 figli. Non ha più pensato al pescatore che gesticolava sulla riva e che, facendosi portavoce con le mani, gli gridava Dio sa che cosa. Si è diretto verso la chiusa, evidentemente perché il guardiano della chiusa è qualcosa di ufficiale e porta un berretto di uniforme. Laggiù, vicino alla canoa, un annegato. Se tutto si fosse svolto rapidamente, Bob sarebbe morto. Non bisogna fissarsi sui movimenti del braccio, perché la corrente dà spesso agli annegati l'aria di gesticolare. Il guardiano della chiusa ha portato una pertica munita di uncino e stranamente, certamente senza riflettere, un salvagente. Sull'altra riva il pescatore impotente continuava a gridare delle parole che nessuno sentiva. Hanno tirato la corda. È apparso il corpo di Bob, col maglione ancora legato intorno al collo, la camicia rossa incollata al busto, la corda girata 2 volte intorno alla caviglia destra. All'estremità della corda era attaccato un peso di 5 kg, uno di quei pesi esagonali di cui ci si serve nelle botteghe. Il guardiano della chiusa, che mi ha detto di aver ripescato una buona dozzina di annegati vivi o morti durante la sua carriera e con l'aria di sentirsi a disagio, come se fosse un argomento che non amava toccare, mi ha confidato. Lo conoscevo bene. Veniva spesso alla chiusa a chiedere un bicchiere di vino. Credete che la corda si sia avvolta alla sua gamba nel momento in cui lanciava il peso nell'acqua? Anzitutto, per Bob Dandurand non c'era nessuna ragione per fermarsi in piena corrente. La sua lenza era in fondo alla canoa e sembrava che non fosse stata messa in acqua, anche se il motore si fosse fermato contro la sua volontà e gli avrebbe aspettato per esaminarlo di essere portato un po' più in basso, in acque più tranquille. Che una corda si avvolga una volta è già successo, mi ha detto gravemente il guardiano. Ho visto una donna trascinata in questo modo nell'acqua nel momento in cui lanciava un ormeggio. Ma 2 giri? Questa conversazione si svolgeva in casa sua. La moglie aveva preso il suo posto alla chiusa. aprì una credenza di quercia con gli sportelli ornati di vetri colorati per prendervi una bottiglia di grappa e riempirne due bicchierini dal grosso fondo. «Alla sua salute», disse alzando il suo fino agli occhi e fissando il liquore in colore, e dopo essersi asciugate le labbra aggiunse: «Gli piaceva tanto anche la grappa». Stavo per lasciare il mio studio per andare in Rue Lamarck quando sono stato trattenuto da una chiamata urgente, un bambino del vicinato che si era tagliato la mano con un coltello da cucina e a cui ho dovuto dare 3 punti di sutura mentre la madre piangeva perché gli rimarrà la cicatrice per tutta la vita. Stavo terminando la fasciatura quando mia moglie bussò discretamente alla porta che comunica con la parte privata dell'appartamento. «Sei solo?» domandò sottovoce come al solito. «Tra 2 minuti ho finito». Sapevo che sarebbe rimasta dietro la porta. Avrei potuto sentire il suo respiro. Quando andai ad aprirle, avevo in mano il giornale del mattino. «Sai la notizia?» Avrei dovuto lasciarle l'incarico di dirmelo. «Bob Dandurand è morto», risposi mettendo in ordine il mio astuccio, perché contavo di fare una visita o due tornando da Montmartre. «E ha annegato ieri mattina a Tilly. L'ho letto nel giornale». Lulu mi ha telefonato. «Come sta?» «È difficile a dire. Mi è sembrata calma. Vado da lei». «Non credi che dovrei accompagnarti?» «Non stamattina, a mio giudizio. È meglio che tu ci vada nel pomeriggio o domani». La mia piccola Seve nera, la più sporca del quartiere perché non trovo mai il tempo di mandarla a lavare, era vicino al marciapiede dove passa la maggior parte delle notti. Abitiamo da 15 anni in Rue Notre-Dame de Lorette, all'altezza di Place Saint-Georges. Qualche commerciante che abita in fondo alla via in Rue des Martyrs viene a consultarmi, ma la maggior parte della mia clientela viene da Place Blanche e Place Pigalle. Ballerine, entraîneuse, anche qualche prostituta di professione, e sono quasi tutte buone figliuole. Ciò spiega come mai nella mia anticamera si trovi più gente il pomeriggio del mattino. E adesso che i nostri figli hanno 9 anni e mezzo e 11 anni, mia moglie cerca di convincermi a cambiare quartiere. «Devi pensare, Charles, che sono nell'età in cui si comincia a veder chiaro. Io faccio orecchi da mercante. Prevedo che un giorno o l'altro avverrà tra di noi una seria discussione in proposito».
J'ai le cœur cassé comme ces musiques d'orgue mécanique. Aux accords blessés, j'ai pour tout salaire ma peine perdue et pour tout repos sur terre, les amours de rue. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire avec ma misère? Pour vous égayer, la vie que je mène n'est pas pour me plaire, je serai heureuse quand même de vous en distraire. J'ai chanté tantôt, ne vous en déplaise, combien de falaises pour sauver ma peau. S'il me faut demain danser la pavane, je la ferai. je gagne mon pain. J'ai le cœur cassé, rien ne me fait honte, peu de choses comptent, hormis mes chansons. Vous en profitez, parce que j'en crève, mais un jour viendra la relève. Combien je rirai de ce cœur cassé, comme ces musiques d'orgue mécanique.